Una persona pregava così: Signore, dammi pazienza, ma dammela subito. Molto probabilmente la pazienza è la virtù che abbiamo più bisogno di tutte le altre cose. E forse è quella che più è difficile di mettere in pratica. Quando tutto va bene, è semplice essere pazienti, vero? Il vero test sulla nostra pazienza avviene quando i nostri diritti, per esempio, sono violati. Quando, ad esempio, una macchina mi prende la precedenza, mi taglia la strada. Quando veniamo trattati ingiustamente. Quando il nostro collega deride della nostra fede. Alcuni pensano che hanno tutto il diritto di perdere la pazienza quando vengono provocati. Al contrario, la Bibbia loda la pazienza perché è un frutto dello Spirito Santo che dovrebbe far parte naturalmente del carattere di ogni credente. Per cui un credente, e quando dico credente intendo una persona nata di nuovo, un figlio di Dio, non può dire io non ho pazienza, perché la pazienza in verità è un dono dello Spirito Santo. In Galati 5, versetto 22, infatti leggiamo: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, e poi aggiunge pazienza. In Prima di Tessalonicesi capitolo 5, versetto 14, leggiamo: vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Pazienti con tutti, non con quelli che magari sono facili, ma anche con quelli difficili. Perché se noi vediamo come una chiesa è composta, siamo di carattere uno diverso dall'altro. Cioè quello di carattere facile, ma quello di carattere difficile. E quando dice tutti, intende veramente tutti. E se noi guardiamo i nostri figli, io ne ho quattro, quando erano piccoli, c'era quello che magari non dava tanto fastidio e magari era facile avere pazienza, però c'era anche quello difficile, eppure è tuo figlio, fa parte della famiglia. Che cos'è la pazienza? Secondo la definizione di un dizionario, dice: atteggiamento, disposizione interiore di chi sopporta avversità, difficoltà, contrattempi, eccetera, con rassegnazione e serenità senza fretta. Questa è la definizione di un dizionario italiano. Possiamo dire: la pazienza è l'autocontrollo che non si vendica di un torto ricevuto o non reagisce con ira. Un'altra definizione può essere: la pazienza è quella qualità che permette a una persona di rimanere saldo anche sotto stress o pressione. Perché la difficoltà è proprio quella quando una situazione o una persona mi mette sotto stress. Infine, la pazienza è una resistenza calma che non reagisce alle provocazioni o alle offese o ai torti. E questo l'ho sperimentato stamattina telefonando con mio cognato. Perché in un certo senso ho detto: Signore, aiutami a rimanere calmo, dammi tu quella forza di poterlo fare. La parola pazienza, e questo lo trovo interessante, nel greco macrotumia, indica sopportazione quando siamo messi sotto prova. Allora, certamente avete capito che il tema oggi pomeriggio è la pazienza. Vediamo il primo punto. La pazienza è la provocazione. Il vero cristiano deve mostrare pazienza in tutte le diverse circostanze che lo richiedono. Paolo si riferisce ai rapporti con gli altri, sta parlando di altre persone, infatti la pazienza era necessaria quando magari scrive questo passo alla lettera ai Galati, perché all'interno della Chiesa vi erano lotte e spirito di partito e di sguidi. Allora richiama la fratellanza ad avere pazienza gli uni con gli altri. La pazienza è necessaria quando vi è una provocazione da parte di altre persone. E rimanere con pazienza fermi, quella è una virtù che in verità lo Spirito Santo ci dona se ci facciamo controllare dallo Spirito Santo. Essere pazienti con altre persone significa rifiutare di essere irritati. Cioè, io ho deciso di non farmi irritare in qualsiasi situazione o provocazione che vengo a trovarmi. Naturalmente per i torti che subiamo, e non reagire contro la persona che ci sta facendo del torto. La provocazione può avvenire in vari modi. Naturalmente le provocazioni più grandi le sperimentiamo tra i familiari, nella famiglia, il lavoro, ma a volte anche qui in chiesa. Ho letto una testimonianza di un pugile che lui era riconosciuto per la sua abilità di un campione. Però questo pugile un giorno si è convertito e la potenza dello Spirito Santo lo toccò e lui fu chiamato a diventare un missionario. Un giorno questo pugile fu costretto a rimproverare in modo severo ma amorevole un uomo che frequentava regolarmente la chiesa e era da riprendere questo fratello qui. E lui lo fa. Alla riprensione del missionario, l'uomo fu toccato nel suo orgoglio e cosa fa? Gli tira un pugno in faccia. Il missionario reagì incrociando le braccia e mise l'altra guancia, quando in verità, con l'abilità e l'esperienza, poteva con un pugno stenderlo. Era quello il suo mestiere di prima. Però fu toccato dallo Spirito Santo ad avere pazienza con questo con questa persona qui. Quest'uomo qui, quando vide la reazione del missionario, cadde in una profonda vergogna e andò via. E dopo anni ritornò, però questa volta ritornò convertito. E andò da questo missionario dicendo: in verità la tua testimonianza mi ha portato a conoscere l'amore di Cristo. È molto più probabile che la maggior parte di noi ha più occasioni di dimostrare la pazienza verso i difetti e i fallimenti degli altri che verso le provocazioni o i maltrattamenti da parte degli altri. Ci possono essere comportamenti di altri che ci possono irritare. Il vicino di casa che fa rumore durante la notte. Il nostro vicino di casa, una domenica mattina, mette il trapano e fa dei buchi, e mio figlio dormiva proprio alla parete accanto. E mio figlio si alzò, che era così irritato, e disse: adesso vado e gliene canto quattro. Ho detto: dove vai? Tu non vai da nessuna parte. perché ora è lui che sta facendo rumore e magari può capitare che facciamo noi rumori, e se ci provochiamo a vicenda rimaniamo sempre vicini di casa e abbiamo sempre a che fare, lascia perdere. E così cercai mio figlio di calmarlo, però dava fastidio quel rumore la domenica mattina. Veramente ci sono delle situazioni dove perdiamo la pazienza, però dobbiamo riflettere dove mi porta questa situazione quando perdo la pazienza. Il Signore è con me, il Signore può benedire una situazione che ora io sto perdendo sotto controllo. La pazienza è necessaria con le persone con cui hai più contatto quotidiano. E ripeto, con quelli della famiglia, il lavoro, i vicini di casa, la chiesa. Io conosco delle famiglie da noi a Grossime, dove abito, e ogni volta che incontro una famiglia italiana dico: come va con i tuoi vicini? Ah, non mi parlare, stiamo peggio di prima. E sono passati 5-6 anni minimo. Ogni volta stiamo peggio di prima, addirittura sono arrivati ai tribunali. In Efesini capitolo 4, versetto 1 a 3, Paolo esorta e dice: io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza. E guardate un po': sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. E credo che questo versetto parla per sé. Con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri. La vocazione, cioè la chiamata, è strettamente legata all'idea della chiamata alla salvezza in Cristo Gesù. Il credente si comporta secondo questa chiamata. In altre parole, se è veramente salvato, convertito, sarà umile, mansueto e paziente. Questo il Signore se lo aspetta da noi. Altrimenti io mi chiedo: qual è la differenza tra un credente e uno che non lo è? Se apparteniamo a Dio, ci comporteremo in modo in accordo secondo la volontà di Dio. Troviamo lo stesso principio anche nella lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 12 e 13, dove dice Paolo: rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Ora di nuovo, sopportatevi gli uni gli altri. In che maniera? Perdonandovi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Allora qui il contesto, quando Paolo parla della pazienza, è in prima linea di avere pazienza gli uni con gli altri. Miei cari, a volte quando noi perdiamo la pazienza, sapete cosa succede? Io ho conosciuto dei credenti che hanno detto: se viene lui in chiesa, io non vengo. Quando il Signore sa benissimo, siamo degli esseri che possiamo cadere in colpa verso l'altro, certo, altrimenti perché Paolo dovrebbe scrivere: abbiate pazienza, sopportatevi gli uni gli altri, aggiungendo il perdono? Qual è la differenza? Pensate che noi siamo diversi di quelli del mondo? Siamo sinceri, pensate che noi siamo diversi? Abbiamo lo stesso sangue, la stessa carne. Viviamo nello stesso corpo di peccato. L'unica differenza è che ora dimora lo Spirito Santo, dandomi i frutti dello Spirito, che è pazienza, amore. La pazienza è associata al perdono e all'amore. Dove manca il perdono e l'amore, allora non siamo più pazienti. Pietro dice che l'amore copre una gran quantità di peccati. Leggo prima di Pietro 4, versetto 8. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. E qui non sta dicendo io chiudo un occhio al peccato. Quando c'è l'amore, c'è la pazienza. L'amore è paziente e questo indica un'infinità di capacità di sopportazione, di autocontrollo. Quindi chi non ama si infastidisce cosa? Facilmente. E cerca cosa? La vendetta quando ha l'occasione. Ora vi faccio un esempio che possiamo capirlo, anche i bambini lo capirebbero. Quanta pazienza abbiamo noi con i nostri figli? I nostri figli ci provocano, siamo sinceri, ci provocano a tal punto che perdiamo la pazienza. Però che cos'è che in verità rimangono sempre i miei figli? E l'amore è quello. L'amore non viene meno. Capite? Cioè, mancanza di pazienza è mancanza d'amore. È semplice. Se io amo i miei figli che mi portano a perdere la pazienza, è l'amore che in fin dei conti mi porta ad abbracciarli, a considerarli, a dire no, se lui resta a casa io me ne vado. E noi siamo figli dell'Altissimo. Non fa differenza. Il nostro Padre Celeste ha una tale pazienza con noi, che è una pazienza che non finisce mai. Infatti, cosa dice prima di Corinzi 13, versetto 4? L'amore è paziente e benevolo. L'amore per l'altra persona ci fa sopportare le sue mancanze. Quest'estate, quando sono stato giù in Italia, mio padre mi ha portato alla disperazione. Credetemi, lui nervosissimo, non lo so se è la chemioterapia, proprio cioè esplodeva per cose banali. E la cosa che più mi dava fastidio è che portava mia mamma a continuamente a piangere. E c'è stata una situazione dove mio padre ha detto è meglio che chiudi, se no esplodo. E ho chiuso il telefono. E dentro di me c'era anche l'orgoglio, che voleva la sua parte. Però ho detto, ma tu sei un figlio di Dio. Non devi avere nessun rancore verso tuo padre. E anche se ora lui ti porta alla disperazione, resta sempre tuo padre. E lo devi onorare. La mia carne diceva qualcos'altro, ma lo Spirito di Dio mi diceva qualcos'altro di diverso. E così il Signore mi ha portato ad abbassarmi e a dire, papà, ok, mettiamo tutto da parte. Se ho sbagliato di parlare, perdonami, scusami. Dobbiamo perdonare, come dice la parola di Dio, come Cristo ha perdonato noi. Noi abbiamo una parabola del servitore spietato. Ora è abbastanza lunga, però cerco di riassumere un po' cosa tratta questa parabola. La troviamo in Matteo capitolo 18, dal versetto 21 a 35, per via di tempo lasciamo perdere. Allora, la parabola ci parla di un re che volle fare i conti con i suoi servi. Erano due che si presentarono. Un servo aveva un debito di 10.000 talenti. Cioè, viene presentata una tale somma, esagerata, perché questo servo era impossibile ridare questo debito al re indietro. Allora, il debito era grandissimo, impossibile da pagare. Il servo non aveva i mezzi per pagare E il re cosa fece? Comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva affinché il debito fosse pagato, ma sarebbe rimasto in vita nel carcere. Ma il servo cosa fece? Gettatosi a terra, gli si prostrò davanti, implorando pazienza. Interessante, nel testo troviamo quella parola che Paolo menzionò, macrotumeo, è la stessa parola, cioè implorò chiedendo pazienza, io ti ripago tutto quanto, quando il re sapeva è impossibile. Però chiede pazienza. Il re, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò tutto il debito. Ma poi cosa avvenne? La parabola continua e dice: avvenne che questo servo mostrò di essere spietato contro un altro conservo, e gli chiese il debito di 100 denari. E afferratolo per la gola, lo soffocava dicendo: pagami ciò che mi devi. Allora era una somma che assolutamente era possibile ripagarla indietro. Assolutamente. Cioè non c'è confronto 100 denari a 10.000 denari. Cioè una somma proprio notevole. Noi vediamo un contrasto evidente tra la compassione del re e la violenta reazione del servo. L'uomo non aveva imparato nulla dalla sua esperienza di grazia fatta prima. Lui, che prima si prostrò a terra davanti al re per chiedere cosa? Misericordia. Ora comincia a soffocare il suo debitore. Questo servo condonato non risponde con la stessa pietà, ma piuttosto fa l'opposto. Il conservo fece quello che aveva fatto il primo servo con il re, vale a dire si prostrò a terra chiedendo di avere pazienza, io ti ripago tutto indietro. Fa la stessa cosa. Cosa chiede? Pazienza. Abbi pazienza. Ma era possibile questo debito ripagarlo indietro? Assolutamente sì. Ma invece il servo spietato lo fece imprigionare affinché avesse pagato il debito. Cosa ci fa capire questo? Ci fa capire che Dio è così tanto paziente con te e con me. Miei cari, noi abbiamo un debito con Dio. Abbiamo un debito di peccati con Dio che è impossibile ripagare indietro. Una cosa assolutamente impossibile. Possiamo chiedere a Dio di avere pazienza, ma per quanto? Nemmeno l'eternità basterebbe per pagare il nostro debito indietro a Dio. Saputa la vicenda, il re convocò il servo spietato dicendogli che doveva fare quello che era stato fatto a lui, cioè di condonare il debito. Così il re, adirato, lo diede nelle mani degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che doveva. Gesù conclude la parabola dicendo che coloro che non perdonano di cuore al fratello, il Padre, cioè Dio, farà la stessa cosa. E io mi chiedo quante volte noi, per così poco, miei cari, veramente per così poco, perdiamo la pazienza. Per così poco. A confronto, il debito che noi abbiamo verso il nostro Signore. Quando uno ci fa qualcosa, un torto, diventa come un debito. Però quel debito noi lo dobbiamo condonare, perché Dio perdona il mio e io altrettanto devo fare con il mio fratello, con la mia sorella. Il succo della parabola è: la grazia di Dio è il modello da seguire nel perdonare gli altri. Come Dio ci perdona pazientemente, noi siamo chiamati a perdonarci gli uni gli altri pazientemente. Il Signore dice: io ho tanta pazienza con te, ora tu devi avere anche pazienza con gli altri. Perché quello che l'altro ti deve a te come debito non ha nessun confronto con quello che tu mi devi a me. E infatti conclude la parabola dicendo nel versetto 18, versetto 33: non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? Questo è il messaggio fondamentale della parabola. Una volta che abbiamo sperimentato il perdono misericordioso di Dio, sarà normale e obbligatorio che mostriamo lo stesso perdono per gli altri, e questo il Signore richiede di avere pazienza. Come Dio ha pazienza con noi riguardo i nostri peccati, che sono un debito così grande, altrettanto lo dobbiamo avere noi con i nostri fratelli. È difficile praticare la pazienza per varie ragioni. Per esempio perché va contro la nostra natura. Infatti fin da bambini dimostriamo di essere impazienti. Quante volte magari i nostri figli ci chiedono qualcosa, e noi diciamo: non è il momento, sarà dopo. E cosa fanno i nostri figli? Insistono, non hanno pazienza. Un bambino di 4 anni viaggiava con la madre e faceva continuamente la stessa domanda: quando arriveremo? Infine la madre era così irritata, così seccata, che rispose: abbiamo ancora 1400 chilometri, quindi non me lo chiedere continuamente. Dopo che il bambino rimase in silenzio per un periodo, chiese timidamente alla mamma: mamma, avrò ancora 4 anni, quando arriveremo? E noi magari ridiamo su certi particolari, però miei cari, a volte se guardiamo un po' il nostro carattere, siamo peggio dei bambini. Un altro motivo perché praticare la pazienza è difficile è perché siamo orgogliosi e egoisti. Ci crediamo migliori o più intelligenti o più capaci degli altri. Oppure quando non possiamo avere quello che vogliamo, perdiamo la pazienza e ci arrabbiamo. Una terza ragione per cui non siamo pazienti è perché andiamo troppo di fretta. Facciamo parte di una società frenetica. Basta pensare quando aspettiamo al semaforo fermo e magari scatta verde e io ancora magari c'ho il telefonino in mano e l'altro cosa fa? Proprio, ma proprio un secondo, non, niente di più. Pupu, e ti suona. Cioè non è che sono stato fermo un minuto, ma pochi secondi, pupu. Inoltre siamo una società del tutto e subito. Cibo già preparato da riscaldare nella microvelle, acquisti in internet che arrivano subito e così via. Cioè viviamo in una società che non ti lascia il tempo e automaticamente tu vieni coinvolto a diventare impaziente. Ora è chiaro che la pazienza è il frutto dello Spirito Santo, quindi chi ha lo Spirito Santo e si lascia controllare da lui ha la pazienza, ma dobbiamo considerare anche Dio. Il segreto della crescita nella pazienza è il nostro Signore. Per imparare e crescere nella pazienza dobbiamo meditare, pensare, guardare a Dio. Abbiamo visto nella parabola del servo spietato come Dio ha pazienza con noi, così noi dobbiamo averla con gli altri. Se l'amore di Dio per i peccatori è meraviglioso, la sua pazienza verso di noi è un mistero ancora più profondo. La pazienza è una delle caratteristiche di Dio. Dio verso gli uomini e le donne è paziente. Se Dio fosse stato come noi, cosa sarebbe successo? Se Dio la pensasse e fosse come noi, cosa succede? Che saremmo già distrutti. Infatti in prima di Pietro, no, in seconda di Pietro dice che il Signore è paziente, aspettando con pazienza affinché le persone vengano alla conoscenza della verità. Quindi il modo migliore per sviluppare la pazienza è di riflettere spesso sulla pazienza di Dio verso noi. Vorrei leggervi un passo che troviamo in prima di Pietro, capitolo 2, versetto 18 a 23, che dice: «Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Perché è una grazia se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza dinanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Il Signore ha lasciato ogni cosa nelle mani di Dio. E uno dei pensieri che più disturba una persona che sta soffrendo sotto l'ingiustizia di qualcuno, sapete qual è? È che egli teme che colui che ha fatto un torto a me, mi ha fatto del male, non venga punito, non subisce la giustizia, non riceve ciò che merita. Il cristiano paziente invece, che sta soffrendo, avrà un atteggiamento di perdono come lo aveva Stefano mentre lo lapidavano. Cosa avrebbe detto e avrebbe potuto fare Stefano? Signore, maledicili perché stanno maledicendo te e me che sono tuo servo. Invece cosa dice Stefano? In Atti 7, versetto 60, poi messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo si addormentò. Una persona che ha sopportato pazientemente addirittura l'ira, l'odio di quelle persone che lo stavano uccidendo. E noi a volte, miei cari, a volte per qualche parola che è sfuggita, perdiamo la pazienza e vogliamo vendicarci, mostriamo i nostri diritti. Noi dobbiamo avere fiducia che Dio farà giustizia. Certo, la giustizia di Dio non è sempre evidente, la sua giustizia non è sempre immediata. Il Signore ha i suoi tempi e il Signore sa quando deve attuare la sua giustizia. Leggiamo in seconda di Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 5 a 9, e dice: questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione. E a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza e in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Miei cari, dice, sì, no, va bene fino a 9. E qui vediamo che il Signore ha i suoi tempi, ma il Signore effettuerà il suo giudizio. Ora il Signore ci chiama pazientemente di soffrire, sapendo che il Signore farà il suo percorso. La pazienza biblica non è radicata nel fatalismo che dice tutto è fuori controllo è radicata nella fede che dice tutto è sotto il controllo di Dio. La pazienza è l'esercizio, miei cari, della fede. Dove non c'è pazienza, non vi è nemmeno una scintilla di fede. I tempi di Dio non sono i nostri tempi. Sapete cosa è successo con Abramo e Sara? Quando loro non hanno avuto più pazienza e hanno preso loro le redini nelle mani a poter eseguire la promessa di Dio. Cosa è mancata lì? La fede. La pazienza richiede fede. E dove non c'è pazienza, cosa viene a mancare? La fede. E infatti vediamo le conseguenze. Che ad un tratto da quel figlio nasce un popolo che diventa nemico del popolo di Israele. Voglio concludere. Nel Salmo 40, versetto 1 e 2 è scritto: «Ho pazientemente aspettato il Signore». «Ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto pesare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Ho pazientemente aspettato il Signore». Ora, miei cari, la domanda a noi. Siamo noi in grado pazientemente di aspettare il Signore e di lasciare ogni cosa nelle sue mani e di non fare le nostre vendette? Miei cari, a volte le nostre vendette per mancanza di pazienza verso una persona hanno diverse sfumature. Il fatto, per esempio, di ignorare una persona, di ignorare un fratello, di non salutarlo, di non considerarlo, quella è mancanza d'amore. Voglio concludere con questa frase: un cristiano senza la pazienza è come un soldato senza armi. La pazienza è come un'arma che ci aiuta a lottare e a vincere il male. Amen.